Buonasera appassionati della NBA
e podcast e anche cultura.
Buonasera Andre, buonasera a tutti.
Let's go! Perché
ti hanno chiesto di slide?
Buonasera Andre, buonasera.
Buonasera appassionati della NBA e tutti hanno chiesto di slide? Perché ti hanno chiesto di slide?
Buonasera appassionati della NBA, benvenuti a un altro episodio di The End On Podcast. Io sono Andrea, vostro presentatore, da adotto microfono, come sempre omonimo e omologo Andrea. Buonasera.
Buonasera Andre, buonasera a tutti. Io speravo sotto sotto che tu facessi l'introduzione.
L'intro che abbiamo fatto un'altra volta.
Che faceva, no, non lo so, io stavo pensando a quella di Marzullo.
Sì, sì, l'abbiamo già fatto una volta, mi ho registrato tardi come oggi,
ah,
o
sì?
Anche di più.
Ah, sì? Sì?
E c'era il buonanotte amici della notte.
Ma io non me la ricordavo, però è bellissimo quando mai una volta che io venga deluso dai no del passato, cioè veramente raro. Bene, sono molto orgoglioso.
È vero, va bene, perché vabbè, non vi interessa, ma behind the scenes è tardi, sono le 22:36 di martedì 28. marzo, stiamo registrando questo episodio qua tardi perché abbiamo una vita come
ogni
sempre.
Volta che dici data, ora è data, mi viene in testa Twin Peaks quando appunto
ah, sì, quando si regge.
Mi viene in mente ogni volta questa cosa, ma ok,
esatto, quindi la teniamo sull'oretta perché siamo stanchi e vecchi, e se volete iniziare un podcast di basket vi consigliamo di non farlo avendo un lavoro, degli hobby, delle passioni altre e un'amorosa casa, nel mio caso, e una casa da ristrutturare. Vi consigliamo di farlo quando non ci avete niente da fare, così avete sempre tempo.
Mamma mia, va bene, dai.
Allora, va bene, l'abbiamo già annunciato un pochino su Twitter a chi ce lo chiedeva, se no, se non ci avete seguito, seguiteci, e in ogni caso non lo sapete, come ogni anno Alternative Awards. È una puntata da prendersi proprio in maniera leggera, in maniera ridanciana, degli awards inventati da noi, qualcuno riportato dal passato, qualcuno completamente nuovo, per discutere un po' di questa stagione in maniera un po'.
Io ho deciso che i miei sono tutti presi dal passato.
Ok, tu hai fatto tre aggiornamenti.
Perché voglio cominciare a creare una sorta di albo d'oro.
Sì, quindi mi piace questo concetto.
Perché mi sono riascoltato solamente i miei, perché non volevo spoilerarmi i tuoi.
Certo.
E mi piace il concetto di albo d'oro.
Quindi, allora io ne ho 5, tu ne hai 4. Di questi 5 io ne ho 2 che ho riportato dal passato, anche se in maniera un po' diversa, e gli altri sono tutti inediti, ispirati da questa stagione stramba.
Okay. Come al solito, nome del premio, spiegazione del premio, nome del vincitore, spieghi perché lo vince, poi l'altro cerca di dare delle nomination che sono venute sul momento.
Esatto.
E vediamo se in qualche
modo. E vediamo dove nasce. Allora, okay. il primo è un premio matematico, un premio in cui non si può discutere su chi sia il primo, chi è il secondo, ed è il miglior parziale dell'anno, la miglior streak dell'anno e la peggior streak dell'anno.
Ma di vittorie perse o all'interno della singola?
No, di vittorie, cioè la migliore streak di questa stagione di vittorie consecutive e di sconfitte consecutive. Okay. Allora, il numero che stiamo cercando, cari amici, in entrambi i casi è 16.
Esatto, va bene.
Allora,
vincenti Milwaukee Bucks, no?
Vincenti Milwaukee Bucks, Milwaukee una tra Bucks. Le contender di cui si è parlato di più a inizio stagione, di cui non si parla più.
Sono nettamente i più forti della
e
Lega.
Che risbucheranno fra qualche giorno quando parleremo dei power ranking.
Nettamente i più forti della Lega, secondo me. Vabbè,
esattamente. Allora, quello che mi è piaciuto...
Tra l'altro, posso... Per questo qua è una puntata che mettiamo dentro delle cose.
Sì, sì.
Vi consiglio, se potete, riguardatevi almeno la prima metà di Bucks Nuggets, che hanno giocato sabato sera.
Qualche giorno fa,
Bucks in back-to-back, poi l'hanno persa perché saranno morti da metà gara in poi. Però un paio di cose interessanti. Uno, come hanno difeso Giannis... Come i Nuggets hanno difeso Giannis, secondo me hanno difeso discretamente bene. Due, il livello che hanno ottenuto i Bucks per la prima metà gara, pazzesca. E anche c'è un gran quarto di Murray. C'è un gran primo quarto di Murray. Questo, tutte cose interessanti. Una bella partita, comunque mi è piaciuta. Tener d'occhio, diverse cose in ottica playoff.
Secondo parziale migliore dei vincenti sono 12 vittorie e sono le famigerate 12 di Brooklyn. Che, okay. Che furono protagoniste di un altro episodio sul fuoco di paglia, ovvero cambiamento di rotta. Io dissi che era un fuoco di paglia e invece sbagliai, perché in realtà era un vero cambiamento di rotta. Poi però Durant è andato via, Irving è andato via e tutto è risaltato.
Ma senti,
in padella
i Grizzlies perché immagino che i Grizzlies abbiano una terza striscia.
11 esattamente, esatto, okay. sono a 11. New York è a 9.
Sì, New York.
Una cosa che non si diceva da, secondo me, che è una frase che non si è detta da qualche anno, che ci fosse una striscia.
New York, squadra molto divertente, saranno Cleveland, New York sarà forse la prima, primo turno più bello, almeno c'era qualcosa di strano a,
sì,
a Ovest.
E poi sempre a 9 abbiamo anche quelle che seguono, che sono Denver, Milwaukee di nuovo e due Boston diverse, due streak diverse. Sì. Sconfitte 16 San Antonio, senza grandi sorprese, e poi vabbè, ovviamente seguiamo con notevoli ciofeche, tranne una e mezza. Cioè 16 sconfitte San Antonio, 13 Detroit, 11 Houston, non ci aspettiamo niente diverso, 11 ancora San Antonio, un'altra streak, 10 e 9 Charlotte, in due occasioni diverse ci hanno messo una vittoria e mezza, e ne parliamo anche più tardi in questa puntata, a 11 sconfitte di consecutive ci sono i New Orleans Pelicans, che hanno pagato parecchio quest'anno in queste ultime parti.
Che adesso sono a 5 vittorie consecutive, se non sbaglio, i Pelicans.
Esatto, è una stagione così. E a
Pelicans,
10
che praticamente Washington. Sì, perché per chi non si fosse perso una, i Pelicans quasi sicuramente faranno il play-in, direi ormai quasi sicuramente, anche per una questione di calendario, e potrebbero addirittura fare il play-in nel settimo ottavo posto. Potrebbero avere due partite per tentare di andare ai playoff, che è una roba su cui, credetemi, io non avrei, cioè, due settimane fa non ci avrei scommesso una lira.
Io ogni anno, tanto ovviamente spoiler alert, ne parleremo molto presto della situazione.
Ovvio.
Oggettivamente io non so se abbiamo avuto, cioè, ogni anno ho l'impressione che lo diciamo che quest'anno è incasinata, ma quest'anno
quest'anno
è veramente tanto incasinata.
Quest'anno incasinata, cioè, per dirti, ogni settimana penso chi è che vorrei vedere al primo turno di playoff, no? E c'è stato perché i Suns arriveranno quarti, potrebbero arrivare quinti, però insomma arriveranno quarti, quinti, dai, cadranno lì in mezzo. E io ti giuro, sto cambiando squadra che vorrei vedere letteralmente ogni quattro giorni. Cioè adesso non so perché mi sono infottato con Minnesota, sto guardando un sacco di Minnesota e dico, cazzo, ma sta squadra qua, cioè, non potrebbe rompere le palle da un punto di vista fisico, cioè, ma ne ho, che è la più, chiaramente la più, quella che vorresti trovare, no?
Sì, certo.
Tra virgolette, 4-5, però.
Sì, no, è
cambio idea,
peraltro, però bisogna dire
anche un'altra roba, poi vi consiglio anche Minnesota Kings di stanotte. Quello che ha vinto Minnesota di 4, una prestazione incredibile di Kyle Anderson, cioè vabbè, andiamo avanti, dai.
Tra l'altro, tra parentesi, ennesima conferma che il play-in funziona.
Miseria.
Può essere non amato come concetto sportivo, però ditemi, nell'anno in cui c'è Wembanyama e Anderson, abbiamo ancora a 10 gare da fine della stagione, praticamente abbiamo 12-13 squadre che possono puntare ad andare su e che ci provano.
Ragazzi,
questa cosa qua gli altri anni non avrebbe funzionato.
I Mavericks al momento sono fuori dal play-in. I Mavericks.
Madonna santa.
I Mavericks spingerà. Se vedete il calendario, i Thunder hanno un calendario bello facile. Se i Thunder non fanno boiate, i Thunder al play-in ci vanno. Questo vuol dire che deve uscire dal play-in una tra Pelicans, Lakers, Mavericks.
Mamma mia.
Che al momento non mi è molto chiaro chi sia, però vabbè.
Comunque sì, il play-in funziona. Andiamo allora avanti, sì. Qual è il tuo primo premio?
Allora, visto che hai parlato di del fatto che il play-in funziona, cioè un premio che sta morendo per colpa di questa cosa qui, il fatto che il play-in funziona, tutti portano via un sasso dalla Toscana, eccetera eccetera.
Sì, ok.
Che è il premio Josh Jackson.
Ah.
Allora, il premio Josh Jackson, a cui sono molto affezionato in quanto è ex portatore non sano di Josh Jackson,
esatto.
È il premio che va a quei giovani che a fine stagione mettono su statistiche, meglio ancora se palla in mano, se tenendo molto la palla in mano, statistiche grezze che però non contribuiscono affatto al successo della squadra, anzi, e niente, è il secondo anno di fila che faccio una fatica cane a trovare dei candidati.
Stai forse dicendo il premio Jalen Green?
No, secondo me Jalen Green è uno forte, le statistiche le ha messe tutto l'anno. Secondo me non è... Okay. Allora, non sono un grossissimo fan, ma secondo me è forte.
Ok. Quindi,
secondo me... Premio Josh Jackson 2022-23 è... James Wiseman. Non ha la palla in mano nel okay. senso tradizionale del termine, ma ragazzi, cioè, è... allora, secondo me, oltre al fattore play-in, c'è anche un'altra cosa che ha contribuito un po' al calo del pool di persone disponibili per questo premio. È che secondo me la gente ha iniziato a realizzare, le squadre hanno iniziato a realizzare che dare troppo la palla in mano ai ragazzi giovani non aiuta nello sviluppo. Questo è perlomeno la mia impressione. Quindi per la prima volta il Josh Jackson Award va ad un lungo. Credo che se lo meriti tutto. Wiseman è il prototipo di lungo che fa 20 più 10 che non fa bene alla propria squadra né in attacco né in difesa. È incredibile, perché anche in attacco non fa bene alla propria squadra. Da quando è arrivato a Detroit, vi ho dato i numeri. Quando è arrivato a Detroit fa 25 più 16 per 100 possessi, con solo 4 liberi per 100 possessi. Sembra, a me, l'ho visto un paio di volte, è tornato nel bruttissimo vizio che aveva il primo anno a Golden State, che era quello di non salire cattivo al ferro, che era una cosa che aveva corretto nell'ultimo anno prima di farsi male. E secondo me è tornato ad averlo, va su molto molle, con quel corpo lì non dovrebbe farlo. Credo peraltro sia un record il suo assist to turnover ratio, se indovini quanto è.
Che miseria, quindi cos'è? È un dai, meno 4.
No, non può essere, cioè, meno 4.
Assist, no, nel senso turnover, negativo.
Quindi tu dici 0.25.
Sì, 0.25 lo intendo, sì.
No, beh, insomma, 0.25, ragazzi.
Quello è tanto. Vorrebbe...
Sì, penso che già così lui sia il primo della Lega, è da 0.37.
Cioè... Vabbè, beh, comunque, non è che...
Sì, fa veramente schifo. Perché dico che non fa bene neanche in attacco? Allora, in difesa, è, se non è il peggiore della Lega, è top 3 peggiori della Lega. Cioè, è inguardabile in difesa. Cioè, in difesa, provate a guardare quel partito di Detroit, è veramente inguardabile. In attacco dà problemi di spacing, perché ancora non è un tiratore. Non ha i tempi giusti per rollare. Secondo me Ivy con un rollatore migliore farebbe molto meglio già. È vero che manca un play vero, quindi le cose che si dice, che dico di Ivy, che potrebbe fare meglio con un rollante vero, anche Wiseman potrebbe fare meglio con un play vero. Ma io veramente, oltre ad essere un target raggiungibile grosso, grande, grosso, io non capisco cosa faccia. Cioè, secondo me veramente questo è l'apporto di Wiseman in attacco, vi giuro. Non... Ho molti, cioè avevo molti dubbi in fase di draft. Se possibile sono addirittura cresciuti questi dubbi. Non bene. E se vuoi, io ho trovato un altro candidato.
Perché io pensavo a Jalen Green di base, no. Pensavo a qualcuno che fa tanti punti, ma non è dannoso comunque, cioè non è così dannoso.
Uno che non ha aumentato, ma ha fatto una fatica cane, però non ha nemmeno aumentato le statistiche alla fine, le ha tenute più o meno buone tutto l'anno, però fa veramente più danni della grandine. Il compagno di squadra di Jalen Green, Kevin Porter Jr., per me l'altro che veramente dovrebbero dare, cioè non l'ha mai vinto, forse l'ha vinto un anno, non lo so, questo premio, ma è sempre sul podio, cioè è costantemente sul podio da anni.
Premio alla carriera.
Veramente proprio, un giocatore che dà più problemi che altro. Campo. Vabbè, andiamo avanti.
Ok, allora il mio secondo premio è un premio che arriva direttamente dagli anni scorsi, forse anche tu ce l'hai, non mi stupirebbe. Vai. Ed è un premio che esisteva ed è il Comeback Player of the
Year.
Non
ce l'ho, non ce l'ho.
Ok, questo perfetto.
Qua sono molto curioso, non ce l'ho. Ecco, non mi ero dimenticato che tu l'avessi, vado a cercare chi possa essere.
Allora, Comeback Player of the Year è un premio che esisteva, ma non esiste più, e che sarebbe bello rimettere, che è praticamente il giocatore che ha avuto il miglior ritorno.
Ho un nome, ho già un nome, vai.
Ok, allora... Io ho individuato 5 candidati, di cui uno che per me è il vincitore. Vediamo se tu poi trovi altri candidati che non mi erano pensati. Allora, inizio, parto dai più lontani.
No, vai dal vincitore.
Vincitore. Allora, sì, per me il vincitore è Dennis Smith Jr.
Ah, non ci avevo pensato. Allora, quello che mi è venuto in testa era un altro. Ok, ma
okay, un uomo che praticamente lo pensavamo morto dal punto di vista della NBA, perché ha giocato pochissime gare negli ultimi anni, saltava di squadra in squadra e poi in G League e poi tornava e poi non so se è andato da qualche parte, tipo i Capitani Soi Piratas, ma poteva, il profilo era chiaramente quello.
Soi Pirata, hashtag Soi Pirata.
Soi Pirata, io non so se avrà un futuro. Comunque sia, resta un giocatore che
difficilmente non esiste. I Piratas, per chi non lo sapesse, piccolo. Diciamolo, sono i Piratas, sì. no, Quesadilla,
Quebradillas.
Quesadilla, un'altra roba, ecco. Sì. E c'è appunto l'hashtag Soy Pirata, che quando sono, chi è? Sono gli ultimi acquisti dei pirati.
Hanno a Sam Whiteside e Brandon Knight. No,
e Brandon Knight, sì. Penso a Brandon Sam Knight. Whiteside e Brandon Knight. Mamma mia, che duo pazzesco. Vabbè, ma...
Però mi fa piacere perché non c'è più soltanto la Cina che domina nel mercato degli scartoni, c'è Taiwan con Dwight Howard, c'è... ci sono altri, insomma, il trash si sta ampliando.
Sì, sì, sì.
Perché Dennis Smith Jr. sta girando a 25 minuti a gara, era un casino di tempo che non giocava così tanto, quest'anno ha giocato 54 gare, era, considerando che gli anni passati ne ha giocate 37, 23, 34 e poi 53 il suo secondo anno e 69 al rookie year, perché era rookie, era Dallas, quindi si scommetteva un po' di più. Insomma, difensivamente non esiste, è sottodimensionato, ogni tanto gli si chiude la vena in attacco, non è un giocatore particolarmente produttivo, però in quel di Charlotte sta riuscendo a fare qualcosina, 9-5 assist, una stile mezzo in 25 minuti, non sono cifre malvagie, non sono assolutamente cifre al primo violino, però contando che io questo qua pensavo di non vederlo mai più su un parquet di basket, statunitense ovviamente, sono molto contento per lui, quindi Dennis Smith Jr. è il comeback player of the year.
Non so se hai visto poi l'altro giorno, perché sapete che i Mavs, vabbè, oltre al fatto che stanno andando giù più veloce del Titanic... I Mavs hanno perso due gare in 4-3 giorni contro gli Hornets e la seconda gara Smith ha giocato bene. Smith, sapete, draftato da Dallas, poi lasciato come l'hanno lasciato, e ha proprio diciamo che passava vicino alla panchina dei Mavs e parlava Smith. Smith ha parlato tanto quella sera. Allora, altri nomi che mi sono venuti in testa, sono arrivato in realtà a metà squadre, sono arrivato per stare andando giù in ordine alfabetico, sono
chiaro.
Arrivato a Houston, lì mi sono fermato, più due che mi sono venuti in testa di mio. I miei nomi che sono venuti così pensando adesso sono Markel Fultz,
è il mio secondo,
Klay Thompson.
Non ce l'ho, però capisco perché.
Che quest'anno, so che le statistiche non sembrano troppo diverse, insomma quest'anno ha fatto un grande salto l'anno scorso. E Kristaps Porzingis.
Ah, bravo, non ce l'ho, però questo potevo metterlo, è vero. Porzingis è più secondo la definizione del comeback player, secondo me, che Thompson.
Sì, probabilmente sì. E adesso sto scrollando al volo giù, ma...
Allora, intanto ti parlo di Fultz perché...
Vai, sì, lo so che tu ne sei innamorato di Fultz.
Se io potessi fare la mia squadra, ci avrei Fultz e Hurter a 1 e 2 e siamo a posto così, per la squadra dell'amore. No, io ero in primis ero pronto a darlo per spacciato, cestisticamente parlando, dopo quel disastro della spalla. Su queste frequenze, un paio d'anni fa, forse anche tre, avevo detto che secondo me era il momento di andare in Europa, mai fui più felice di essere in torto. Sta girando a 14, 4 e 6 assist, tutti quanti carirai, prima stagione veramente completa da tre anni a sta parte, e dite vabbè 14, 4, 6, guardate le gare, le vince lui. Cioè, bisogna fare la giocata di Maroni sul tavolo, la fa sempre lui, o la stoppata o la rubata o si butta per terra o prende lo sfondo.
Anche Banchero alla fine.
Sì,
cioè,
è vero.
Gli attacchi alla fine li gestisce Banchero.
No, vabbè, per amor di Dio, ovvio, però quando serve la giocata, cioè la giocata di esperienza, la giocata di leader in campo.
Questo è vero, sì.
Dell'evento spessissimo è Fultz.
La Jimmy Butlerata.
Esattamente, la fa Fultz, e contando che è un giocatore che era arrivato come un potenziale crack e poi invece purtroppo, per quanto il delirio di cui si sa ancora più o meno qualcosa, abbiamo parlato anche noi, ma insomma questa spalla, forse è stato un incidente in moto, forse un problema di nervi, forse un problema mentale, forse ha cambiato allenatore, insomma un delirio. Però sta giocando e ha dimostrato di poter assolutamente stare in campo pur avendo un tiro non affidabile dalla lunga distanza, ed è una cosa non banale quest'anno giocando da protagonista. Io ancora...
Guarda, ne ho trovato un altro che secondo me potrebbe essere... Brook Lopez?
Non so, nel senso che Brook Lopez è... Non lo davamo per spacciato negli anni scorsi.
E beh, minchia, l'anno scorso non
però, so, beh, però è vero che con la
non
schiena...
Non camminava,
anche...
cioè sì, è arrivato a febbraio. Quest'anno qua Lopez probabilmente ha fatto la miglior stagione in carriera.
Sì,
Lopez
facile.
Quest'anno qua, ragazzi, una roba imbarazzante.
Ha alzato difensivamente l'impatto.
Porca miseria.
Spaventoso.
Non so, perché fra l'altro non riesco nemmeno... Se tu mi chiedi quali sono le stats di Lopez, io non te le so dire. Io so solo che ogni volta che li vedo giocare, anche le statistiche sono tipo le migliori dai tempi di Brooklyn. No, ma quest'anno qua è folle quello. Il livello di Lopez quest'anno è folle. Secondo me Milwaukee potrebbe veramente camminare per 3 turni su 4, ma vabbè,
sì, vediamo. C'è modo. Allora, io avevo anche uno che non è nella definizione di comeback player, perché non è uno che era scomparso, però De'Aaron Fox, secondo me dopo quest'anno lo giudichiamo meglio di come lo giudicavamo fino a quest'anno qua.
Sì, non è comeback, perché come se tu
non è un comeback, però è uno di cui che è passato dall'essere assolutamente negativo a no, invece, guarda che un po' per la stessa ragione, anche lì una mini provocazione, Miles Turner. Perché siamo stati così tanto abituati a immaginarcelo sui blocchi di partenza con Buddy Hield per andare ai Lakers in cambio di Westbrook per praticamente tutto l'offseason scorsa e buona parte della stagione, che automaticamente lo consideravamo come un giocatore assolutamente da dar via, quindi per forza in realtà career high in punti e rimbalzi, 18,7, è il secondo miglior dato in percentuale da 3, 37,5, a metà per quanto riguarda le stoppate, cioè su 8 anni al quarto di dato stoppa 2,5 tiri a partita. Secondo me non è un giocatore, ovviamente non è un comeback, però contando il fatto che eravamo tutti quanti pronti a dire vada via da Indiana perché non fa parte del progetto, perché la time, perché in realtà inizia un pochino a essere stantio, un po' come John Collins, se si parla sempre male di un giocatore, in realtà sta facendo una gran bella annata per il suo livello, ovviamente.
Turner ha fatto un'annata pazzesca, nettamente la sua migliore annata in stagione, non è nemmeno comeback perché non c'è mai stato questi livelli, secondo me.
No, tra l'altro. E allora l'ultimo candidato vero comeback, anche qui veramente perché è passato ad essere un giocatore che lo prendi di rotazione perché tira benino a un giocatore che è parte di qualcosa, parte del motore di una squadra, è Kelly Olynyk, perché il suo playmaking aggiunto è buona parte dell'attacco di Utah, e non è la prima cosa a cui si pensava per Olynyk. Si pensava piuttosto al lungo che tira, che è un po' versatile, fa un po' di tutto. 12-6, 3 assist e mezzo, tira, i suoi split sono 49-39-86, primo in carriera per assist, secondo in carriera per punti. Fondamentalmente il fatto che si possa essere usato come gran creatore dallo short roll ha sbloccato una dimensione in più che non conoscevo / si conosceva prima. Comunque, secondo me, molto facilmente Danny Smith Jr. e o Markel Fultz.
Sì. Senti, allora ti do un altro, visto che ho citato dei nomi io, ti do un premio che ha vinto uno di quelli che ho citato.
Ok,
che è il premio a cui sono molto affezionato. E l'anno scorso l'ho dato a un giocatore. Sono contento di averlo dato l'anno scorso a quel giocatore lì, ma quest'anno non glielo darei mai.
Ok.
Il premio è il giocatore a cui servirebbe un nuovo ufficio stampa. Cioè, giocatore che penso sia più sottovalutato in generale dal pubblico che guarda l'NBA, non necessariamente dagli addetti lavori, non necessariamente per questioni di stipendio, proprio quello tu parli con la gente e dici questo qua è uno di quelli più sottovalutati. L'anno scorso l'avevo dato a Jordan Poole. Secondo me era all'epoca ci strastava.
Sì, quest'anno proprio no.
No, ma all'epoca ci strastava, perché la gente ancora non aveva realizzato che Poole avrebbe potuto essere un realizzatore da 20 punti a notte efficaci, efficienti ai playoff, secondo me. Quest'anno qua io lo do a uno che ho già citato, che è Kristaps Porzingis. Cioè, non so se voi ve ne siete accorti, ma Porzingis è stato, direi nettamente, il miglior giocatore di Washington quest'anno.
Sì.
Il secondo miglior giocatore, fra altre cose, non so se sia stato Kuzma o Bill, perché Bill veramente
ne ha saltate un po' e poi
crollato e più penso, più guardo quel contratto con la no trade clause, il 15% trade kicker, mi viene male. Bill veramente non benissimo. Vabbè. Comunque Porzingis quest'anno ha saltato solo 10 gare. È arrivato da Dallas fondamentalmente come un salary dump, ma è stato molto buono per Washington dal momento in cui è arrivato. La difesa non è a livello dei primissimi anni di New York, semplicemente perché non ha la stessa mobilità laterale, si è spaccato tutto, però è rimasta di alto livello soprattutto in termini di rim protection. E perché finalmente si può vedere questa cosa qua? Perché finalmente gioca da 5 della squadra. Secondo me sono stati due i fattori fondamentali. Uno, è arrivato un playmaker, Monte Morris, e quindi Bill è tornato a giocare da due. Seconda cosa, era diventato praticamente impossibile tenere Avdija fuori dalla lineup. Sì. Avdija secondo me è cresciuto bene, ha ancora il problemoni al tiro, però tutto il resto Avdija secondo me è già un giocatore NBA. Quindi fondamentalmente si è trovato a dover giocare Morris da 1, Bill da 2, Avdija da 3, Kuzma da 4 e Porzingis da 5, quindi ha eliminato il centrone che gli anni scorsi c'è sempre stato.
Il Gafford della situazione.
Esatto, sì. Bravissimo. Porzingis zitto zitto sono 2 anni che sta facendo per 100 possessi 35, 10, 4 e 4 stocks. Cioè 35, 10, 4 e 4 stocks non è male. Cioè sono 2 anni che gioca bene sui due lati del campo. Percentuali da 3 a Washington sono sempre state ottime. La cosa che mi è piaciuta quest'anno è che ha finalmente capito di essere alto, 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 alto. No, ma è vero, sembra una boiata, ma sfrutta i mismatch, cosa che non faceva. Porzingis adesso prende 10 liberi per 100 possessi, cioè che non è poco. Cioè è un lungo che non ti rovina lo spacing, che ti dà rim protection, che va in lunetta. Cioè io credo che se Porzingis è il tuo terzo di una squadra da titolo, tu sia messo strabenissimo. Strabenissimo.
Sì, cioè, è diventato un giocatore affidabile, fondamentalmente.
Esatto, Porzingis
cosa che adesso, non era prima.
Esatto, Porzingis adesso è a quel livello, secondo me è ancora troppo scarso per essere il secondo, a meno che non abbia tu un primo fortissimo o un supporting cast forte dal 2 dal 3 al 7.
Dal 3 al 7, sì.
Cosa possibile? Oppure un terzo violino veramente di Cristo. Secondo me, cioè, non è più quello che si fa spostare. Mi sembra onestamente diverso rispetto a, poi di nuovo andrebbe visto i playoff, ma mi sembra diverso dal Porzingis di 2 anni fa, faccio per dire.
Sì.
Che poi anche lì Porzingis ha avuto anche dei momenti ai playoff alti, tipo la serie in cui si è fatto male contro i Clippers, come se non si faceva male quella serie lì andava in un'altra maniera. Se vi ricordate, Porzingis stava facendo una serie pazzesca quella volta là. Hanno, cos'era? Era la bolla dove si fece male Porzingis? Adesso ho un vuoto.
Non ricordo.
Vabbè,
vado
a vederlo intanto che cerco. Comunque, in generale, ha una player option a 36 milioni l'anno prossimo. Sono molto curioso di vedere cosa farà. Credo che Washington gli offrirà un bel rinnovo. In molte delle altre squadre, credo avrebbe rifiutato la playoff per prendere più soldi da free agent. Ma credo che in realtà Washington gli pagherà, lo pagherà direttamente da come estensione. Ti confermo che era la bolla.
Ok.
Ti confermo che era la bolla dove in 3 gare, in 31 minuti a gara, girò a 24 più 9, tirando 53% dal campo, 53% da 3 e andando in lunetta 8 volte per il 87%. Mi ricordavo che fece una... quella serie lì, se Porzingis non si rompe, non so come va a finire.
Allora, io ho un candidato... e ne sto cercando altri e ne avevo un altro che mi è scappato di testa, quindi
io
che
guarda
mi troverà...
io ne ho tipo 5 di candidati.
Allora il mio candidato uno e poi cerco gli altri è Bam Adebayo.
Ah, interessante.
Perché sì, è ormai da anni un mostro, ma col fatto che Miami non c'ha la super mega star, col fatto che c'è Jimmy Butler, col fatto che si gioca di squadra, col fatto che nessuno si... cioè, è sempre un pochino snobbato nelle conversazioni,
molto
sia in attacco
vero,
sia in difesa. Quindi secondo me lui merita assolutamente un po' più di voilà, di considerazione e un miglior ufficio stampa, come dici tu. L'idea che sia questo. Sto cercando altri, sto scorrendo i 539 giocatori dell'NBA per vedere se qualcun altro mi...
Vai,
se, chi allora, avevi anche
io
tu?
Ti dico, io te ne cito uno alla volta, non necessariamente nell'ordine in cui li ho. Abbiamo parlato di Sacramento prima, per me Harrison Barnes è un giocatore di cui non si parla abbastanza.
Sì.
Barnes è uno che butta giù la testa, ragazzi, sto qua va al ferro costantemente, sono anni che ha cifre buone, buon tiratore da tre, buon difensore, va in lunetta, sa passarla. Barnes secondo me è veramente un bel giocatore, per essere cioè se fosse il quarto in una squadra da titolo sarebbe veramente forte. E tendenzialmente non viene evidenziato uno che un altro che a me piace.
Ah, io non ho un altro nel mentre. È un nome piccolo, lo sapete, che è uno dei miei preferiti, ma è ancora e sempre Alec Burks.
Ah, sì, ci sta.
Chiaramente,
ci sta, piccolino, ma ci sta.
Ovviamente è in una scala ridotta, perché voilà, però è uno di quei giocatori lì che ti porta sempre i suoi 12 punti a gara, che è affidabile, che ti crea, ma anche ti sa concretizzare un vantaggio. È un giocatore molto più utile di quello che si pensa. E quando parlavamo delle possibili soluzioni di trade, tutti quanti a parlare di Bogdanovic, che ovviamente è un giocatore molto migliore di Alec Burks, Però perché non parlare anche di Alec Burks? Secondo me può fare ancora utile, ecco, quello, lui meriterebbe un po' più.
È vero, è molto vero sta cosa qua, non ce l'avevo in lista. Io avevo, tra gli altri, Josh Hart.
Sì, ormai è abbastanza... soprattutto adesso che finalmente è tornato squadra in cui gioca nel suo ruolo.
Ragazzi,
sì.
Josh Hart, sto qua veramente, sto qua è il sesto settimo uomo di una squadra... Cioè, una squadra veramente con ambizioni serie, secondo me questo qua può essere veramente, veramente funzionale a praticamente ogni contesto, non è scontato. Ivica Zubac.
Ne ho un altro che è Biombo.
Sì, Biombo la gente pensa sia il terzo centro, di una, invece Biombo secondo me nel giusto contesto può fare ancora bene.
Esatto.
Non so perché rimanga ai Suns a fare il secondo centro, onestamente. Siccome Biombo potrebbe avere un po' più minuti da altre parti, ma vabbè.
Sì.
Io ho Ivica Zubac.
Sì. Che secondo Forever. Me è stato... Questa è il premio alla carriera, proprio.
Zubac è stato per la prima metà di stagione, secondo me, il secondo miglior giocatore dei Clippers. E in generale, secondo me, per tutta la stagione è probabilmente il terzo giocatore dei Clippers. Ed è pagato 2 lire, la gente non lo considera. Poi hanno 2 più piccolini, uno che la gente dimentica sempre. Lo sento anche nei podcast di gente brava. Questo qua lo vendono sempre come uno che non può stare in campo a volte, bla bla. Reggie Bullock, che secondo me è uno dei migliori difensori sul perimetro dietro i blocchi della Lega.
No, il problema di Bullock è che deve fare troppo lavoro per quello che può fare e quindi viene considerato meno forte di quello che è, perché ha troppo peso sulle spalle. Però in realtà metti gli altri difensori capaci intorno, che non debba caricarsi lui come un dannato. Bullock è ancora un giocatore che intanto si armonizza bene con Doncic, sì, e non è banale come cosa dal punto di vista dell'ego, non più di vista del gioco, perché il gioco, anche io con Doncic in campo 2 o 3 tiri liberi ce li ho scoperti. Sì. Però sì, assolutamente.
Secondo me Bullock veramente non se lo veramente caga nessuno, anzi dicono dovrebbe scambiarla. Come Bullock, una squadra con ambizioni forti, può essere un buon pezzo. Un altro che per me è stato per un mese top 2 giocatori dei Celtics, Derrick White.
Cioè, Derrick White
viene ancora completamente, a volte la gente
snobbato.
White per me è un mistero del perché Derrick White non chiuda le partite ai Celtics. Perché White quest'anno qua ha giocato molto meglio di Marcus Smart in praticamente ogni aspetto del gioco. Dal mio punto di vista, posso sbagliare ovviamente. Però non capisco perché Smart chiuda. Quella questione di spogliatoio, ovviamente, di statuto, di status, non statuto. Però vabbè, questi sono i miei, ecco.
Io aggiungo uno ultimo che non ha per forza un cattivo ufficio stampa, però secondo me prende pochi fiori per quello che è, che ha fatto in carriera, ed è come sempre Larry Nance Jr.
Questo qua merita.
Ci sono altri, sto guardando, Dwight Powell potrebbe essere uno, però Dwight Powell è bravo, ma crea pochino, quindi...
Quest'anno qua non benissimo Dwight
sì,
Powell.
Sì, c'è Najee Marshall, ad esempio, un altro che...
Najee Marshall non è
neanche così tanto... Cioè, è un po' snobbato, ma non ne parlano male, solo che poca gente lo conosce, ecco, questo
sì,
è il punto.
Sì, è vero.
Scusami, c'è una differenza. Allora, avanziamo... con il mio terzo premio, ed è un premio assolutamente legato a quest'anno, ed è il best score vergognoso performance, nel senso è stata un'esplosione offensiva vergognosa, nel senso positivo. Ci sono stati, ce li ho qua, 14 volte in cui si è segnato più di 50 punti quest'anno.
Ok.
E quindi questo qua è un premio assolutamente matematico, dato da quanti più sono stati fatti e ovviamente dai risultati e dalle percentuali, eccetera. Numero 1, Damian Lillard, 71 punti, 22 su 38 dal campo, 13 su 22 da 3, aggiungendoci peraltro 6 rimbalzi, 6 assist. Tu mi dirai, perché a parità di cifra non vince Donovan Mitchell, che ha fatto anche 11 assist e 8 rimbalzi? Perché Donovan Mitchell gli sono serviti 2 overtime.
Okay.
Laddove Damian Lillard in 39 minuti ha fatto 71 punti, l'altro ci ha messi 10 minuti in più.
Vero,
Lillard vero. Che ha i microfoni di Redick, tra l'altro molto bello quell'episodio lì di podcast,
sì,
penso di averlo linkato anche sul mio profilo Twitter, ma molto molto bello, molto refreshing tra virgolette, in cui Lillard ha una risposta da davvero boss, da sindaco del mondo, alla questione come vivi il fatto che la gente dice che dovresti diventare matto perché non puoi vincere lì, che molto devi andare via eccetera, come fai a non diventare matto, come fai a restare sereno, lui dice perché ho una vita. È che è la cosa più bella del mondo.
Molto, di... molto, molto apprezzato quella cosa lì. Sì.
Veramente, molto veramente molto bella. E non è soltanto il, come dire, la solidarietà per qualcuno che probabilmente non vincerà un anello a fine carriera e quindi gli diamo il pat sulla spalla. No, è una persona che ovviamente vuole vincere, ma si rende conto che c'è di più nella carriera sportiva e che c'è un relativismo enorme nella vittoria, lo sappiamo. Bravo, mi piace. Mi è piaciuto
ma sì,
molto.
Ma alla fine è un lavoro, no? Cioè, alla fine per loro è un lavoro. E come in tutte le cose del mondo, se dai troppi, cioè per quanto tu possa amare il tuo lavoro, e parlo da persona che ama il proprio lavoro, se dai troppa importanza ad un aspetto della tua vita, probabilmente non sei una persona equilibrata o hai dei problemi della tua vita, insomma.
Esattamente.
Quindi, no, quella roba lì mi è piaciuta molto, e in generale mi è piaciuto l'episodio.
Allora,
due parti, no?
Dimmi secondo te chi altro c'è in sta classifica, cioè qualcuno la becchi senza dubbio.
Ma dici, cioè di chi ha fatto più punti in una gara?
Chi ha fatto più di 50 punti in una gara quest'anno? Beh. È capitato 14 volte, ho detto Lillard e Mitchell, quindi ci sono 12 volte ancora.
Anthony Davis?
Sì, ne ha fatti
Washington.
55 in, 30, no? In 37 minuti con 17 rimbalzi e ne ho molto goduto perché c'erano nel fantabasket, poi si è rotto.
Curry ne ha fatti 50?
50 puri, non più di 50, sì.
Devin Booker ne ha fatti 58 contro i
58 di Booker, sì, li ho visti anch'io la gara.
Fammici pensare, probabilmente Klay Thompson ne ha fatti più di 50 una volta.
Thompson ne ha fatti 54, esatto. Non troppo tempo fa, sì.
Di sicuro Tatum una volta li avrà fatti.
Allora, no? Non più di 50, forse okay. 50, ma io qua ne ho da 52 in su.
Ok, beh, Embiid ne avrà fatti una volta.
Allora, Embiid ne ha fatti 59 con 11 rimbalzi.
Guarda, veramente è possibile che l'abbia fatto una volta anche Markkanen? Perché a questo punto
no, ma ne ha fatti 38 se non sbaglio, o 44, una roba del genere. Però
ok,
meno di 50,
vabbè, allora guarda, fammi un attimino vedere dei nomi. Shai?
No, okay. ci sono allora, beh, uno è pochissimo tempo fa, è Julius Randle con i 57.
Ah sì, giusto,
proprio
Giannis?
Due settimane fa. Giannis 55, esatto, due volte 55 e 54 ne ha fatti.
Ok.
Embiid ha fatto un 59,
sì,
e un 53.
Sì, sì.
C'è uno che ti è scappato, ma che è Luka Doncic.
Ah beh, sì, vabbè, Doncic, sì.
Un 60 e un 53.
Sì, okay.
C'è un altro Lillard che ne ha fatti 60.
Okay,
okay. E poi l'ultimo che manca, che è veramente uno che non me l'aspettavo per forza, Siakam, che ne ha fatti 52.
Me lo sono dimenticato, cioè Siakam, credo di non averla proprio vista.
E scusami, Tatum 51. Non,
ah, Tatum l'aveva,
non,
okay,
51,
sì. Okay, okay.
E poi
sì,
Doncic ma... ancora 51, Booker un altro 51, Garland 51.
Sì.
Curry,
sì.
Lillard,
Garland 51, Garland 51, cioè, sì. Me lo ricordavo.
Antetokounmpo e Doncic hanno tre gare con più di 50? Sì. Madonna.
Sì, Antetokounmpo ne ha fatto, spesso quest'anno qua. Giochicchiando, perché Antetokounmpo sta letteralmente giochicchiando in questo momento. Ok, va bene.
Damian Lillard vince premio per best score vergognoso performance. Questo titolo un po' fantasioso.
Allora, senti. Visto che abbiamo già parlato di un altro, io ti faccio un premio. Sto giocatore l'abbiamo già citato un paio di volte. Non l'ha vinto, però, vabbè. Migliore inversione AU. Cioè, che cos'è? È il premio di chi è riuscito a cambiare a metà stagione di più la narrativa sulla stagione stessa. Secondo me. Lo vince, quindi parte piano e poi a un certo punto, bam, no?
Mm-hmm.
Lo vince, per me, Immanuel Quickly. Perché allora avevo altri due nomi in testa, però dopo ti spiegherò perché non l'ho dato a loro, per quanto secondo me il salto forse è stato anche maggiore negli altri due casi, ma vabbè. So che potreste dirmi che i numeri di Quickly sono sempre stati più o meno quelli che adesso, che alla fine, che adesso quello che è successo è solamente che Tibbs gli dà minuti possibile, ma da quando Tibbs fa giocare i giovani la stagione a New York è stata girata come un calzino. La cosa buffa della stagione di Quickly è che se uno va a vedere le statistiche per 100 possessi di quest'anno sono tutte scese rispetto ai primi due anni, ma la sensazione che ho è che sia enormemente più in controllo della gara Quickly in generale, che faccia meno errori, che forzi meno scelte, mm-hmm. E infatti quando vai a vedere le cifre al tiro ad esempio o le palle perse, queste cose qua sono tutte migliorate, queste cifre qua, cioè le cifre grezze base son peggiorate, le altre sono migliorate. Per dirtene una, 69% al ferro, dove prima il suo massimo in carriera è stato 63, 49% in zona floater, dove prima il suo massimo era 42, assist to turnover ratio adesso 2.8. Sapete che per me c'è un valore intrinseco in generale, poi oltretutto nel fare le cose che facevi per 20 minuti a notte, farle per 30 minuti a notte. Mm-hmm. E Quickly quel salto lì adesso l'ha fatto. A ottobre-novembre, quindi qua la ragione per cui l'ho premiato, ottobre-novembre Quickly giocava 22 minuti a notte, 9 più 4 più 3, 50% retro shooting, poi da dicembre è successo qualcosa, dicembre 30 minuti, 15-4-3, 55% retro shooting, gennaio 33 minuti, 15-4-3, 64% retro shooting, febbraio 14-4-3, 61% retro shooting, marzo 32 minuti, 18-4-4, 56% retro shooting, insomma avete capito, in generale è andato in crescendo, le prestazioni, poi vabbè, sono state diverse prestazioni notevoli, tra cui quella del doppio overtime al Garden, 38 punti, partita che ha vinto da solo alla fine di so. È il primo anno che è il vero generale della second unit al posto di Rose, sì, si è fatto male Brunson, lui è diventato titolare, la squadra ha continuato a girare, una serie di cose, ma secondo me il salto netto è stato proprio intorno a dicembre, è stato proprio un salto chiaro, e Quickly verosimilmente vincerà anche il premio di Sixth Man of the Year, poi ne parleremo nella prossima puntata, però dalle quote è il favorito, benché le statistiche non siano super, ma qualcosa daranno a New York in una stagione così,
sì.
E niente,
è vero che qui ne avevo twittato un po' di tempo, forse proprio in zona, forse un po' più tardi di dicembre, però l'impressione netta che fosse cercato di più dai compagni nella second unit, questa è la cosa che mi aveva proprio stupito, cioè non mi aspettavo, oltre a Palemano proprio si vede che quando i secondi iniziano a scadere e non abbiamo più cosa da fare, tutti si guardano intorno dove qui palla a lui,
molto vero, cioè viene proprio identificato come quello che ti toglie via le castagne. Fuoco.
Chi è? Perché io sto pensando, ma
io, questo qua era molto complicato. Questo qua era molto complicato
da trovare così alle 23:17. È complicato.
Per me è stato quello facile, che però Zach LaVine, che è partito malissimo.
Sì, è vero, e poi ha migliorato. Sì.
Esploso. E l'altro è stato il solito Klay Thompson, che per me non è partito benissimo quest'anno. E poi è salito di giri veramente in maniera impressionante. Però perché non ho dato
LaVine più di Thompson, secondo
sì,
me questa
sono molto d'accordo, sì. sono molto d'accordo perché non ho dato loro due, perché secondo me in entrambi i casi la ragione per cui sono partiti piano era infortunio, o LaVine per il ginocchio quest'anno, Thompson secondo me non era ancora del tutto, cioè Thompson sta riprendendo adesso i giri da quando è rientrato fondamentalmente.
Chiaro.
E sono veramente stupito fra l'altro dal fatto che Thompson sia riuscito a ritornare a sti livelli qua, cioè veramente complimenti, io veramente non me l'aspettavo.
Sì. Allora, altro ritorno, anche se in forma un po' diversa dagli anni scorsi, perché l'anno scorso era più legato al concetto di Covid e giochi saltati per protocolli, quindi era la squadra più sfigata, quest'anno è il MVI, Most Valuable Injury, quindi l'infortunio più importante della stagione. Intanto io continuo... Allora, c'è un profilo Twitter che avevo consultato giustamente l'anno scorso facendo questa cosa qua e mi ero ricordato che ci sono ricascato sopra, che si chiama NBA Men Games Lost. Calcola il numero di partite saltate da una squadra, inteso come giorni di lavoro. Cioè una partita è un giorno di lavoro, se due giocatori saltano una partita sono due giorni di lavoro persi da questa squadra. Di per sé è un sito che viene consultato da me una volta all'anno e non so da chi altro, perché non so a quanta gente interessa una questa qua. Il sito è a pagamento a $59 l'anno per avere queste info, ma chi se ne frega, cioè nel senso, a parte noi una volta all'anno facciamo sta fregnaccia di episodio, chi è che va a chi paga 60 euro all'anno per sapere quanti gente si è infortunata, vabbè, comunque sia in quelle poche statistiche gratuite che si potevano affibbiare a sto sito, c'è una bella immaginina che è tweetata su Twitter, il profilo del sito, che prende praticamente, è un grafico in cui sull'asse delle sull'asse verticale, che sono le ascisse ordinate, non mi ricordo, ci sono le percentuali di vittorie della squadra, quindi okay, quanto bene ha fatto nell'annata. Nell'asse orizzontale ci sono il numero di appunto giorni di lavoro persi per infortunio, okay, okay. E le squadre sono rappresentate con un cerchio in questo grafico, e più il cerchio è grosso, più la squadra ha un lost VORP metric, cioè value over praticamente quanto più la squadra ha patito dall'infortunio,
chiaro.
Allora, parliamo prima delle squadre rapido e poi vado agli infortuni personali.
Beh, allora posso dire una, i Suns sono in top 3.
I Suns sono la prima squadra per valore perso di infortunio. Dio
buono, quest'anno qua è una caporetto, sì.
Insieme, praticamente mano nella mano quasi con Golden State e con i Lakers, stesso livello, cioè sì, il peso specifico degli infortuni.
Ti avrei detto Phoenix prima, Lakers seconda. Devo essere sincero, non mi aspettavo Golden State terza.
Allora, in effetti anche io, perché non ho avuto così tanto impatto sti infortuni, comunque ho girato bene, però vabbè. In ogni caso...
Siccome non hanno girato benissimo, ma a parte Curry, che cioè, la verità è che quello di Wiggins, probabilmente loro contano Wiggins.
È quello, secondo me, più perché Curry comunque sia assente. Curry 14-12 di record, non è una disfatta. Quindi sì. Allora, il numero di squadre che ha avuto il più alto numero di infortuni, poco importa quanto impattanti, Miami, Orlando, New Orleans. Sì. La squadra che ha avuto meno infortuni, Sacramento. Okay. Sacramento hanno avuto veramente...
Non me l'aspettavo. Cioè, scusami, non mi sorprende, volevo dire, me l'aspettavo. Secondo me il fatto che siano lì è anche in larga parte dovuto a quanto, alla continuità che hanno avuto, che è figlia...
50 giorni lavoro tra virgolette persi in totale sulla squadra, che non è niente. Mm-hmm. Ci sono 15 giocatori in un roster, cioè non veramente non è tanta roba. Miami è a più di 250 giorni lavoro persi, per farci capire. Detto questo, andiamo a vedere gli infortuni in sé per sé. Allora, io ho trovato una piccola listina su ESPN di tutti quanti gli infortuni con i giorni mancati dal giocatore in campo. Okay. Ho fatto una classifica totalmente opinabile, perché l'ho fatta io al volo in pausa pranzo, con due principali cardini, che sono l'impatto, secondo me, che questo infortunio ha avuto sul record e la lunghezza dell'assenza.
Okay.
Quindi avevo un totale di una ventina di infortuni. Okay. Li ho divisi per tier e vi porto i premi. Quindi il premio ufficialmente per Most Valuable Injury viene vinto da Zion Williamson, senza grande sorpresa.
Molto d'accordo, era quello che avevo in testa anch'io.
E aperta parentesi, anche Zion più Ingram, nel senso i New Orleans Pelicans hanno perso parecchio quest'anno, e per Zion e per Ingram. Chiaro che il giocatore che ha più cambiato è Zion. Mm-hmm. Tra parentesi, questo tier si chiama tier con questo sano mi cambiava la stagione, tra parentesi, Contender o Pretender Edition. Primo, Zion. Secondo, LeBron e o Anthony Davis. Ovviamente bisogna considerarli in combinato, sì, disposto. Sì. Terzo, Phoenix, per evidenti ragioni, perché tra Booker, Chris Paul, anche Cam Johnson, Shamet e
Ma dici, io credo stai parlando proprio di persone singole, quindi
allora quindi... No, sono persone singole, ma in alcuni casi ho dovuto metterli insieme.
Chiaro.
Perché certe squadre vivono di due, tipo, non so, quello dopo sono Kawhi Leonard.
Sono comunque d'accordo sul fatto che anche per qua sono d'accordo con la tua classifica. D'accordo.
Kawhi e Paul George al quarto posto, le 31 gare mancate.
Siamo
da...
sicuri? Cioè, ecco, perché quest'anno qua hanno giocato abbastanza, no? Cioè, nel senso, i Clippers mi sono sembrati relativamente sani. Kawhi non ha giocato i back-to-back e all'inizio era stato fuori, ma...
Sì, è vero che in due Kawhi ha perso 28 gare, Paul George 19 o 20, se non sbaglio.
Ma tra l'altro Kawhi back to back, che voglio dire,
sì,
non so nemmeno quanto, non è proprio infortunio, cioè...
Sì.
Kawhi ha perso diversi back to back e all'inizio è stato fuori, ma poi dopo...
C'è un giocatore che è difficile da calcolare, perché è Durant, che ha cambiato squadra, perché ha saltato 31 gare e ovviamente ha avuto un impatto questa cosa qua su Brooklyn. Poi c'era Irving, che ha tenuto sulla baracca comunque, insomma, così. Curry e Wiggins già parlato. E ultimo di questo tier, cioè con questo sano mi cambiava la stagione, Perché? Perché l'infortunio grosso ma l'impatto ridotto è Chris Middleton, che ovviamente è importantissimo ma non è Antetokounmpo.
Comunque è tornato non male adesso, Middleton. Cioè, le ultime gare di Middleton, ti devo dire, non me l'aspettavo tornasse così, è tornato, tornato bene, è tornato molto bene.
Tyr con questo sano mi cambiava la stagione, ma non contender. Ci sono due giocatori senza dubbio che sono Cade Cunningham e Karl-Anthony Towns,
sì,
perché
sì,
hanno mancato un sacco di gare tutti e due.
Sai che Towns non lo so, cioè nel senso che paradossalmente la squadra è iniziata a girare meglio senza Towns.
Sì, è vero, però non dico l'abbiamo che visto. Quindi...
Non è dovuto a Towns, cioè no, non è dovuto alla... Non è che levi Towns la squadra gioca meglio, non voglio dire questo.
No, ma avendo Robert...
Però la squadra ha iniziato a girare quando Towns non c'era, quindi non so quanto l'infortunio di Towns abbia effettivamente... Cosa mi spiego, ecco.
No, chiaro. Lillard è in questa classifica un infortunio non troppo lungo, che però adesso a quanto pare la stagione è in bilico, insomma gli ultimi diari è finito, però un impatto comunque grosso, e al contrario, impatto magari non enorme perché non è il primo né il secondo violino, ma botta durissima Lonzo. Lonzo Ball che ovviamente ha saltato un sacco di gare a Chicago, questo già 75 se non sbaglio, sto ginocchio e quindi via così. Tyr che si chiama ma anche no, Ben Simmons che ha perso un sacco di gare, insomma, ma anche
non,
no,
proprio non ti va giù, comunque l'hanno appena spento per la stagione,
ma che, ecco, non voglio dire altro. E ho messo giusto per nominare Chet Holmgren, ovviamente il suo impatto, la sua assenza non ha avuto impatto perché non ha giocato neanche una gara, però è chiaro che in questa stagione qua, con questa squadra qua, sai che ne sappiamo.
No, ci sta, ci sta. Allora, secondo me potenzialmente il primo anno, cioè un rookie può anche farti far peggio, ecco.
Sì.
Però diciamo che sarà probabilmente il giocatore che più seguirò con attenzione l'anno prossimo, Holmgren, perché hanno qualcosa di molto buono lì ad OKC. Se Holmgren è quello che io penso possa essere, allora veramente hanno qualcosa, veramente.
E poi io ho il Tyr Medjugorje con Jonathan Isaac per due ragioni, perché è ipercattolico e perché è sempre rotto, poverino, che tra l'altro sta iniziando a ritornare, ha fatto scrimmage, si allena prima della partita, ha fatto una gara, si è ridotto, sapete.
No, ma basta, non,
povero, povero sì, cuore.
È
il tuo ultimo, se non erro.
Mio ultimo è il premio della più grande tradizione, il premio a cui sono più legato, che è il premio Devin Booker, cioè giocatore che vorrei vedere in contesti competitivi. Al momento non lo è. Meglio se giovane. Questo qua è lo vince per la seconda volta di fila, attenzione. E se lo dovessi... Io ho provato in tutti i modi a non darglielo, ma... Se dovesse vincere per la terza volta di fila anche l'anno prossimo, il premio cambierà ufficialmente nome in Booker trattino, perché Booker, se lo rivedere indietro, Booker per me l'avrebbe vinto 3 anni di fila.
Sì.
L'avrebbe vinto per 3 anni di fila Booker 17, 18 e 19. Questo qua è il secondo, il premio si dovrebbe richiamare dall'anno prossimo, se lo vince anche l'anno prossimo, Booker Vassell, perché anche quest'anno io lo do a Devin Vassell. Ho provato a non darglielo, ma era impossibile. È stato per distacco quello a cui l'avrei dato.
La combo, ottimo giocatore, peggiore squadra dell'NBA quest'anno.
Ma non è solo quello. Allora, è quello che hai detto tu, più il fatto che secondo me lui avrebbe delle caratteristiche perfette per essere il terzo o quarto in un contesto. Cioè adesso non ancora terzo, ma un buon giocatore in un contesto competitivo da subito, capito? Questo è la cosa che
non può ambire a essere il primo vino degli scarsi, può ambire a essere un giocatore da rotazione importante di una squadra campione.
Lui un domani può essere il terzo violino di una squadra da titolo, ma già adesso secondo me potrebbe essere un pezzo importante di una squadra da titolo. Zitto Vassell ha girato 28-6-6% possessi, e la cosa che più continua a sorprendermi è di come sia passato da diventare un tiratore così così sugli scarichi all'essere uno che si prende anche tiri dal palleggio. Questo qua prende 11 triple a gara e li mette col 39%. È vero che solo il 15% sono un assist, ma comunque non è banale fare quel salto lì. Ricordiamoci comunque che appunto Vassell era entrato nella Lega per essere un terzo violino, i più rosi dicevano secondo. Secondo me siamo ancora in linea con questo può diventare un ottimo, un gran terzo violino da squadra da titolo. Lo sviluppo, secondo me, lascia davvero ben sperare. La difesa, secondo me, è buona on ball, è molto buona off ball. Però non è un non è nemmeno banale capire quanto buona sia in un contesto o chi si accosa difensivamente in questo contesto qua. Ecco, mettiamola così. Però secondo me in difesa lui è veramente un grosso positivo. Grosso positivo. Vassell è stato di fatto la prima opzione quest'anno. Cioè lui, Keldon, vedi tu, per me è più lui che Keldon.
Sì, lui,
per ragioni di creazione per gli altri. Secondo me, allora, se devo trovargli un problema è la difficoltà nel battere il proprio uomo, perché il ball handling è ancora un po' così così, palleggia abbastanza altino ancora, secondo me. Questo si riflette anche nei pochi tiri al ferro, nei pochi tiri liberi, siamo a 4% possessi, però tendenzialmente, oltre a quello, insomma, comincio a trovargli pochi difetti potenzialmente per un terzo violino, comincio a trovargliene veramente pochi. E sai, il ragazzo comunque è giovane. Adesso non ti so dire l'anno, vado a cercarlo al volo. Ma Vassell cos'è? Un 99? Allora vediamo cos'è Vassell. È un 2000.
2000, un 2000. Caspita.
Quindi sì, perché era un anno non più giovane qui della sua classe. E insomma, questo qua secondo me è un gran bel giocatore. Di nuovo lo vorrei vedere con un creatore primario forte, vorrei vedere in un contesto funzionale, vorrei vederlo, però sto qua secondo me è un gran bel giocatore.
Ci sta. Chi avevi come altro candidato, se ce n'era, no?
Ne avevo diversi.
Ok.
Allora, quello che per me è arrivato secondo è PJ Washington, che quest'anno secondo me ha fatto bene, secondo me PJ Washington quest'anno, e secondo me ha un mix di corpo, cose che sa fare, che può tornare molto utile in contesti competitivi, magari non da titolare, però
sì.
Poi il duo di Washington, Avdija Kispert.
Kispert è molto bella come pick, sì.
Kispert è, non ho capito perché nessuno si caghi Kispert, ma Kispert è veramente bello da vedere giocare. Uno, due, è totalmente un giocatore da rotazione di una squadra buona NBA, totalmente. Cioè è praticamente quello che faceva Duncan Robinson, lo sta facendo adesso.
Kispert potrebbe anche essere uno dei premi col discorso ufficio stampa.
Sì, Kispert veramente non so perché. Adesso guarda, io non so dirti, però credo quest'anno, così a naso ti dico che è in doppia cifra Kispert. Sì, di poco, ma in doppia cifra, 10 punti a partita. Però giocando 28 minuti a notte, quindi non tantissimi.
Non avendo palla in mano,
sto qua è molto vicino a un 50-40-90 quest'anno qua. Cioè, per dirti, la stagione Kispert al tiro è stato molto buono. E Kispert è uno che, di nuovo, è il classico giocatore che non ti dà solo quello che vedi dalle cifre, ma ti dà molto di più in campo per quanto si muove. In difesa è vero, ancora problemi, tutto quello che volete. Però secondo questo qua è nel giusto contesto, Kispert farebbe molto bene. E Avdija, va bene, abbiamo parlato anche prima, secondo me Avdija è migliorato moltissimo su tanti aspetti, tanti.
Sì.
Difesa, palleggio su tutti, lettura del pick and roll anche un pochettino, però manca il tiro.
Sì.
Parlando di giovani, uno che vorrei vedere un contesto competitivo è KJ Martin di Houston, che a me piaciucchia abbastanza, per non dire tanto. Secondo me è uno che potrebbe fare benino in un ruolo particolare, in un ruolo che potrebbe essere simile al primissimo Collins, cioè senza essere un tiratore, però uno con una grande verticalità, uno che può essere utile dal lato debole ogni tanto in difesa, uno che è un buon rollante, uno che può andare a rimbalzo offensivo forte, sa fare alcune cose molto bene. E poi ci sono dei giocatori di Indiana, non necessariamente giovani, che io vorrei vedere in contesti più competitivi. Uno che secondo me potrebbe essere la reincarnazione di Torrey Craig, che è Oshae Brissett.
Sì, molto, molto che d'accordo.
Che ha una carogna nell'andare a rimbalzo offensivo, Brissett, che mi manda i pazzi. E sa tagliare senza palla, sa fare tante cosine bene, però è chiaramente un giocatore limitato, una compressione,
certo,
come Craig alla fine. Però in determinati contesti può essere uno. Chris Duarte, che ha avuto un'evoluzione rispetto all'anno scorso incredibile, però io mi ricordo ancora il giocatore dell'anno scorso e non può essere andato via, quel giocatore è ancora lì, e siccome Duarte l'anno scorso era uno che poteva fare molto bene nella squadra playoff, e uno che tu hai citato prima, che morirà lì, abbiamo capito ormai, che è Buddy Hield. Per me Badil, cioè ragazzi, Badil comunque anche quest'anno cos'è?
No,
18 punti a partita, 20 punti a partita, sì, non so, come 17 punti a partita.
Super tiratore costante, sì, da anni ormai, verso il 40 o più. No, no,
su qua se ne mette 18 a notte da un po', cioè voglio dire, tirando benissimo, boh, non lo so, muovendosi benissimo, c'è, cioè una serie di cose, di nuovo buco nero, tutto quello che volete, però buco nero in difesa, però insomma, gente così mi piacerebbe vederli,
contando che la timeline non corrisponde al fulcro futuro di Indiana, ci sta tra Duarte, sì, Maturin, Haliburton, sì, Nembhard, sì, sì, e compagnia,
insomma, mi piacerebbe ecco vederlo in un contesto un po' mio.
Ci sta. Appuntamento all'anno prossimo per vedere se fa la tripletta Vassell e rinominiamo
Booker Vassell, esatto.
Allora, ultimo dei miei premi è il premio per la polemicona dell'anno, signore e signori. Ci sono state parecchie cose fra...
MVP,
most valuable polemicona, esatto.
No, ma dico, l'ha vinto l'MVP o l'ha vinto... Oppure, aspetta, fammi indovinare.
Aspetta, polemica e o scandalo. Butto,
beh,
dentro,
allora, okay, polemica e o scandalo, questo qua voglio indovinare, è bellissimo questo qua, Morante la pistola,
allora, soffri di recency bias, perché è uno dei miei candidati, allora ho fatto
Irving è il documentario nazionale,
allora ho fatto altro candidato, allora ho fatto una classifichina, ci sono secondo me sette cose che meritano che siano successe, ho fatto due cose anche lì, opinabilissimo, l'ho fatta io in pausa pranzo. Il primo è un pochino come nella rubrica momenti che prima o poi tornerà, non sappiamo quando. Wow Factor e What the Fuck, cioè insieme, cioè quanta
molto
sta roba ci ha fatto entrare, e un altro
molto,
è,
vai,
l'impatto sulla Lega in generale, cioè in termini di vittoria, in termini di narrativa della squadra, eccetera.
Ok, beh, allora
allora
ti posso fare un po' di miei candidati,
sì, poi... magari hai altri che io non ho.
La pistola di Morant,
sì.
Irving il documentario nazista,
sì.
Udoka che va, sì, con la... Dio buono, non ci si annoia veramente.
No,
mai.
Quest'anno è stata una roba tremenda.
E... me ne era venuto un altro bellissimo, prima mi è già uscito di testa. Ah, Dio buono. Vabbè, dimmi tu cos'altro hai.
Allora, andiamo coi vincitori a questo punto. Vincitori sono due a pari merito per due cose completamente diverse. Entrambi hanno totalizzato 7 di Wow Factor e 10 di impatto, perché hanno cambiato un po' la stagione. Miles Bridges che mena la sua morosa.
Certo,
ovviamente inizio anno, cioè off season la conto in quest'anno,
certo,
qua,
certo,
perché ovviamente ha condannato Charlotte,
no,
a un'annata negativa,
mancherebbe, certo.
E Sarver, being Sarver, che deve vendere queste robe qua.
Sì, Sarver era più dell'anno scorso per me, però sì, certamente.
Ovviamente,
sì,
sì. Sono cose che appunto è il frutto del delirio arrivato l'anno scorso. Ci sono due cose che non hai nominato, tra le altre cose, che sono Joshua Primo che fa l'elicottero 9 volte.
Oh, me l'ero dimenticato, Dio buono.
Qui What the Factor 10, l'unico a punteggio pieno, impatto 4, perché da un lato è un giocatore buono, dall'altro molto giovane, squadra comunque perdente, eccetera.
Capisco Udoka... che tu te ne freghi, insomma, ecco, non, sì, che se ne frega in senso assoluto, perché non è giusto dire di questa,
sì,
cosa, chi se ne frega,
no,
però nel senso l'impatto sulla Lega è stato bassino, sì,
esatto. Tradimento di Udoka, 8 di What the Factor, perché è una storiaccia più brutta di quella che è trapelata, perché l'hanno insabbiata veloce. Però l'impatto ho messo 5 su 10, perché Mazzulla ha fatto benissimo e Udoka avrebbe fatto
Mazzulla
bene uguale,
fatto
forse
veramente
quindi...
bene. Non riuscirò comunque mai ad abituarmi a quella cazzo di gomma da masticare
masticata a Mach 2,
non ce la farò mai, credo, una cosa di... vabbè.
Poi ho Ja Morant che mena il ragazzino, poi attacca Briaco, sì, Guardiano, poi la pistola, poi la moquette di banconote nello strip
tutto
club,
tutto quello che ha fatto.
Kyrie col video
tra
di serenità.
Cosa che mi è venuta su stamattina, si fa l'altro, io proprio da ignorante, prima ho detto nazista, invece era antisemita, vabbè, una cosa, scusate, sono stanchissimo, sono 11:40.
Sono le 11:40.
Scusate, mi è venuta su prima, questi Memphis ha cacciato Patrick Beverley l'anno scorso che gli ha fatto il buyout, cos'era? Perché aveva paura della brutta influenza che poteva avere su
lo spogliatoio.
Mi è venuto in testa oggi, ho trovato un incidente in autostrada E ho pensato, non so perché, a Patrick Beverley. Non so perché a Patrick Beverley. Scusa. Oh, vi giuro. No. E ho pensato a quante diamine di squadre hanno dampato Beverley nell'ultimo anno. Quante non ha... No? Che adesso viene esaltato ad eroe nazionale.
Ma poi quello che è figo è che Beverley lo dampi per le ragioni per cui lo compri. Cioè, è quello. Ci serve il matto in spogliatoio, no. Però adesso è un po' troppo ciao.
Sì, questa qua potrebbe, la curva hot crazy di Barney Stinson potrebbe rovinare la curva Beverley, praticamente.
Esattamente.
Sì, quindi, vabbè, fa abbastanza ridere comunque, col seno di poi, che abbiano tagliato Beverley per non dare il cattivo esempio a Morant, insomma.
Esatto. Kyrie col video antisemita è il penultimo, sì. E l'ultimo candidato, altra cosa che viene direttamente dall'off-season scorsa, è Draymond Green che tira un destro a Jordan Poole. Che è un gesto bruttissimo, ma che ha avuto pochissimo impatto perché la squadra ha girato.
Vediamo
come verrà. Comunque sia, Bridges e Sarver primi, poi terzo primo che fa l'elicottero, Udoka, Ja Morant, Kyrie e Draymond Green che mena pure. Questi erano i candidati e i vincitori per quanto riguarda il most valuable polemicona o scandalo dell'anno.
No, bello, mi è piaciuto questo premio qua, molto bello.
Ho chiuso in bellezza. Siamo arrivati alla fine, sono le 23:40, dobbiamo andare a dormire. Io non posso fare altro che, come sempre, ringraziare il mio co-conduttore e copilota. Grazie mille.
Grazie a te, Andrea. Mi hai fatto passare dei bei momenti in quest'ultimo premio, devo dire. È stato bello.
Eh sì, è un po' questo concetto dell'amarcord, del sì. Modernariato.
Sì, esatto.
Signore e signori, come sempre, buona NBA a tutti.
Buona NBA a tutti, un abbraccio.
Sono Andrea.
Buonasera, appassionati della NBA
e podcast e anche cultura.
Buonasera Andre, buonasera a tutti.
Let's go! Let's go!
Perché tutti lo sanno che di
Buonasera Andre,
buonasera.
Perché tu conosci la tua
figlia?
Ok,
e anche.